Proseguiamo il nostro percorso di insegna gli incontri che cambiano la vita. Siamo giunti a un altro incontro che troviamo nell'Evangelo di Luca, al capitolo 19, versetti da 1 a 10. Se c'è qualcuno che vuole leggere ad alta voce il testo, che potete vedere anche sullo schermo.
Gesù è entrato in Gerico attraversando la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora per vederlo corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo tornare a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.
L'episodio di questa mattina, come nel caso della donna adultera che abbiamo affrontato due settimane fa, che è riportato, ricordate, solo esclusivamente da Giovanni, anche questo è riportato esclusivamente dall'Evangelista Luca. E quindi questo non ci permette in qualche misura di confrontarci con i sinottici per capire alcune cose. Ma questo non ci autorizza a pensare che questo episodio non sia autentico. Abbiamo detto anche in altre circostanze che gli autori degli Evangeli sono degli osservatori, in questo caso Luca è uno che si è informato sugli episodi e hanno raccontato parte della vita e del ministero del Signore Gesù, non riportando per intero tutti gli episodi e neppure riportandoli così in una sorta di cronostoria, diciamo cronologica degli eventi. Quindi non siamo autorizzati a pensare che questo episodio non sia anch'esso legittimo. La conversione di Zaccheo, se per noi poi andiamo ad analizzare nel suo contesto, ci permette in realtà di comprendere una serie di altre implicazioni legate al contesto in cui viene posto e che in qualche maniera rispondono o sono la spiegazione di altri eventi già accaduti. Il tema che vogliamo dare a questo episodio è la salvezza ad altezza d'uomo. Evidentemente è un titolo che non vuole prendersi gioco o burla del personaggio, Zaccheo, quanto a sottolineare una verità fondamentale, che solo a Dio tutto è possibile. Non c'è condizione umana, fisica, sociale, politica, professionale e morale che il Signore non possa salvare e trasformare. Ricordate, questa è la risposta che il Signore Gesù dà in qualche maniera ai discepoli che si erano un po' preoccupati di fronte all'episodio del giovane ricco: ma chi potrà essere salvato? E Gesù al versetto 27 dice: agli uomini è impossibile, ma Dio ogni cosa è possibile. Il tema ci aiuterà a riflettere su tre aspetti, i quali ci permetteranno di evidenziare proprio questa verità espressa nel versetto 27 che abbiamo letto, del capitolo 18, e soprattutto evidenzierà il tema centrale della dottrina della salvezza nella mente di Dio. La salvezza stessa è un atto interamente di Dio, esclusivamente di Dio e non dell'uomo. È salvezza dell'uomo in quanto Dio salva l'uomo, ma non dipende dall'uomo. Avremo modo di considerare questo. E questa verità, capite, è in netta contrapposizione, come dire, ed è una risposta che il Signore dà nuovamente al giovane ricco, che aveva si era presentato al Signore Gesù con la volontà di fare qualche cosa per avere salvezza, cioè di meritarsi la salvezza attraverso delle opere, delle azioni. Il tema salvezza ad altezza d'uomo ci porterà a sviluppare questi tre aspetti: salvezza non richiesta, salvezza annunciata e salvezza donata. È la cronaca di questi giorni, di questo giovane ragazzo nel napoletano che è stato aggredito all'interno di un autolavaggio da tre balordi, scusate l'espressione, tre ragazzi di maggiore età che si sono divertiti contro questo ragazzo perché era più grasso, più robusto, dice il giornale, e gli hanno fatto del male. Gli hanno fatto così tanto male che ha rischiato la vita. Le ultime notizie sembrano che si stia riprendendo, ma ha avuto veramente gravi ustioni interne per la brutalità delle azioni. Tutto perché era un ragazzo più robusto, diciamo un grassottello, che a loro, diciamo, ha suscitato la passione di fargli del male. E questo ci introduce al nostro tema, in particolare ai primi quattro versetti. Perché le considerazioni o quello che dice Luca relativamente a Zaccheo non è una discriminazione, non è un'accusa, non è un disprezzo nei suoi confronti. Abbiamo visto che si parla di Zaccheo, un capo dei pubblicani, ricco e piccolo di statura. Piuttosto è la narrazione, una biografia, se volete, un dato di fatto, dati oggettivi, biografici, sociali, professionali di quella persona di cui andrà a parlare. E questo ci porta a considerare quello che è il realismo della scrittura, un realismo che ci insegna molto sul nostro modo invece di pensare alle persone, di guardare alle persone, a descriverle o additarle con una punta di ironia, di disprezzo, di maldicenza o di accusa. Mentre ci irritiamo, se qualcuno usa questo linguaggio e questo atteggiamento nei nostri confronti. Quindi la scrittura ci insegna quella che è, abbiamo detto, la concretezza, l'onestà, se volete, intellettuale della scrittura, quella di descrivere la correttezza delle cose. E certamente Luca intende narrare proprio questo, che è l'episodio di cui ha acquisito la certezza nella stesura dell'Evangelo di Luca. Nei primi versetti dell'Evangelo di Luca ci ricordano che ha indagato prima di scrivere quello che è andato a descrivere, tanto per l'Evangelo di Luca che per il libro degli altri. Ovviamente questo non ci permette di pensare che Luca sia così ingenuo da non sapere che, essendo Zaccheo un capo dei pubblicani, versetto 2, che era poco ben voluto dai giudei in particolare, dai capi religiosi, perché era al servizio dei romani, perché riscuoteva le tasse dei giudei, i quali lo accusavano, lo giudicavano, appunto, al pari di un suo collega e forse anche sottoposto, Matteo, il Levita, e pubblicano, quindi lo accusavano di essere un peccatore, versetto 7. Allora, salvezza non richiesta. Nel narrare la biografia di Zaccheo, credo che alcune cose sono rilevanti, che ci aiutano a conoscerlo meglio e a comprendere il punto che stiamo affrontando. A differenza del giovane ricco, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, che non ha chiesto, che ha chiesto che cosa fare per essere salvato, 18-18, o nel caso del cieco, che ha chiesto, come dire, guarigione, poter vedere, 18-38, versetto 41, oppure, a differenza di Matteo, il pubblicano che è semplicemente seduto al banco delle imposte, ecco, Zaccheo non è intenzionato a fare nulla di questo, se non dare sfogo ad una curiosità. Il testo ci dice vedere Gesù, del versetto 3. Probabilmente Zaccheo ha appena saputo quello che è accaduto mentre Gesù entra a Gerico, e cioè la guarigione del cieco, che probabilmente è proprio Bartimeo, che abbiamo visto qualche tempo fa. E questo episodio probabilmente ha ulteriormente accentuato il desiderio di Zaccheo di vedere Gesù. C'erano delle voci su questo uomo, e allora è incuriosito, vuole vedere Gesù. Il non chiedere nulla però al Signore Gesù, come vedremo, ci fa pensare che Zaccheo, tutto sommato, si sentiva una brava persona, una buona persona, non aveva nulla da accusarsi, anche se sapeva che gli altri lo accusavano di essere un peccatore. Luca ci ricorda che Zaccheo, tra le biografie appunto, è un uomo ricco, e come il giovane ricco, e quindi c'è qui anche questo legame, che vi erano molte persone ricche in quel tempo, ma molte altre povere, e questo ci riporta all'attualità, viviamo in un mondo dove ci sono molti ricchi e vi sono molti poveri. Ora non c'è dato di sapere come Zaccheo avesse accumulato queste ricchezze, anche se dopo la sua confessione può farci comprendere che c'era dell'abuso nell'accumulo delle ricchezze. Però Luca non scende in merito alla questione, come dire, non parte da un presupposto che siccome è ricco è perché ha rubato. No, è un po', come dire, la nostra tendenza oggi, quando pensiamo ad una persona, immediatamente siamo portati a dire, vabbè, se ha quelle ricchezze è perché probabilmente ha rubato. Luca non sta facendo questo, sta narrando la realtà di cui ha certezza, quindi non specula sulla questione. Ma essendo un pubblicano, ovvero un esattore delle tasse, in primo luogo è certo che Zaccheo era una persona benestante, ben retribuita professionalmente, e quindi certamente gran parte delle ricchezze erano legate a questa, diciamo, realtà. Oltretutto le agenzie delle entrate, per quanto si lamentino che hanno le casse vuote, in realtà, diciamo, prelevano continuamente somme ingenti dai contribuenti, e a volte purtroppo si scopre anche illegittimamente. Luca non tralascia nella sua biografia di parlare anche della statura di Zaccheo. Viene detto che era piccolo di statura. E se Luca non avesse riportato anche questo dato biografico, ci sarebbe difficile, per esempio, capire le scelte che Zaccheo ha fatto per soddisfare la sua curiosità. Infatti, nonostante fosse piccolo e non avesse bisogno umanamente di nulla, perché appunto era benestante, era ricco, desidera vedere Gesù. Ma davanti a sé ha un'immensa folla che gli ostacolano lo sguardo a causa della sua altezza. E queste due cose, questi due ostacoli, la folla e la sua altezza, potevano costituire la rinuncia o un impedimento, se volete anche legittimo, a vedere il Signore Gesù. Forse questo è un po' il nostro modo quando vogliamo giustificarci nel fare delle cose. Ma sono inadeguata, non sono all'altezza di, ma se ci sono gli altri che stanno parlando prima di me, lo possono fare meglio di me. Ci sono sempre delle attenuanti che andiamo a cercare per non scendere in campo, per non assumere degli impegni e delle responsabilità. Zaccheo è determinato a vedere Gesù, quindi la folla non importa, la sua statura tanto meno, non lo ferma. Anzi, Zaccheo è anche molto intelligente, perché valuta attentamente il percorso che Gesù sta facendo e si precipita. Il testo ci dice, versetto 4, corse avanti ad una distanza adeguata in tempo necessario per salire su un albero, sicomoro, che gli permettesse di vedere Gesù in modo indisturbato. Del resto la sua curiosità era semplicemente questa, vedere Gesù. E allora quale luogo migliore se non salire su un albero di una certa consistenza che vedremo alla fine, indisturbato. Luca però sottolinea anche altri elementi, che Gesù doveva passare per quella via. E allora il calcolo che Zaccheo ha fatto è un calcolo esatto. Si è precipitato avanti, è salito su un albero, ha pensato correttamente che Gesù sarebbe passato di lì. Attenzione però, Luca dice che Gesù doveva passare di lì, ma non per caso. Nella mente di Luca c'è la visione del progetto di Dio che deve passare da lì, in quel momento, in quel giorno, a quell'ora, per incontrare quella persona. Tra tutta la gente, Gesù è lì per incontrare quella persona. E stamattina, fratelli, sorelle, amici, Gesù è qui, per la medesima ragione. È qui in questo momento, a quest'ora, attraverso queste parole, per incontrare te, per parlare a te, per parlare a me. Non è mai a caso. Quella piccola parolina coniata da Fabrizio qualche tempo fa, NAC, nulla a caso, è la verità biblica della sovranità di Dio che guida e che orienta la vita delle persone e quindi anche i tempi adeguati. Prima di considerare quello che, diciamo, accadde, mi permetto allora di dire anche un'altra cosa che Zaccheo ci insegna nella sua determinazione. Oggi più che mai siamo privi di curiosità, non ci interessa più nulla, l'abbiamo visto nell'ambito, diciamo, delle attività culturali, la gente non si avvicina e noi stessi non siamo interessati a tante altre cose. Nulla di quello che accade intorno a noi sembra distoglierci dai nostri impegni, dai nostri obblighi, dai nostri progetti, da ciò che ci siamo prefissati nella vita. In qualche misura ci accontentiamo dello status quo e vogliamo rimanerci. Ogni evento sociale, di grande, di piccolo, media, diciamo, attrazione o spessore, è considerato in generale per gli addetti al settore. riguarda quella persona, perché si interessa di arte, allora è meglio che lo faccia lui. Credo però che questo ci apre una riflessione più personale, più diretta, anche per la vita di Chiesa, è vero questo. Questo mi pare che è anche quello che alcuni di noi probabilmente hanno vissuto in merito alla mostra. Non sono stati attratti da alcuna curiosità, non hanno raccolto, diciamo, l'occasione di, come ho scritto diverse volte sul programma, di accrescere la nostra fede attraverso anche la cultura dell'arte. Per loro è stata una notizia, ma che non ha fatto notizia, e la curiosità probabilmente avrebbe prodotto qualcosa di inaspettato, come in realtà è accaduta per Zaccheo. E infatti Zaccheo, che era semplicemente curioso, deve fare i conti con qualche cosa di inaspettato, di imprevisto, di sconvolgente per la sua vita. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, dice versetto 5, tra la tanta gente accalcata intorno al maestro, Gesù pose il suo sguardo su Zaccheo e attira lo sguardo di Zaccheo a se stesso. Zaccheo vuole vedere Gesù, mentre è Gesù che lo guarda, che lo attira a sé. E notate che lo sguardo di Gesù non è uno sguardo qualunque, lo sguardo di chi vede una folla di gente che va per proprio conto. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo penetrante, che va al tuo cuore, che va ai tuoi occhi e agli occhi del tuo cuore. Questo è accaduto per Zaccheo. Gesù guarda Zaccheo in modo penetrante al punto che Zaccheo non è più in grado di distogliere il suo sguardo da Cristo. Eppure si trattava solo di curiosità. Ma non solo questo. Gesù va oltre lo sguardo e lo chiama per nome. Gesù sa bene chi è quell'uomo. Questo era già accaduto nei confronti di un'altra persona, ricordate, Natanaele. Quando Filippo gli dice: abbiamo trovato il maestro, e lui dice: ma come, cosa può venire di buono dalla Galilea? E Gesù gli dice: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. E qui è Zaccheo, un po' come se avesse detto la stessa cosa. Guarda Zaccheo, prima che tu salissi sull'albero e che cercassi di vedermi, io ti ho visto. Per questo ti sto chiamando per nome. Non dice, arrivando sotto l'albero: ehi, buon uomo, ma che cosa fai su quell'albero? Ma gli dice semplicemente: Zaccheo, scendi presto, oggi devo albergare in casa tua. E uso volutamente questa parola, albergare, che è una parola un po' più arcaica, più vecchia, che Diodati ha usato nella traduzione della Bibbia in italiano. Perché albergare vuol dire vivere in casa tua. Non si tratta semplicemente di entrare per poi uscire da casa tua. Cioè, qui il nostro testo ci dice: voglio alloggiare in casa tua. Questo mi permette di dire, noi come bed and breakfast abbiamo delle persone, come questa mattina, sono stati da noi, hanno alloggiato e poi sono andate via. Ma il senso di Gesù di albergare, che si richiama all'albergo, ma anche il senso di una persona che deve vivere in quella casa. Di fronte a queste evidenze, di aver visto molto di più di un uomo che la sua curiosità si aspettava, non si lascia ripetere una nuova volta: scendi giù. Un po' come se Gesù gli avesse detto: tu sei curioso di vedermi, Zaccheo? Bene, io ti voglio incontrare e voglio farmi conoscere da te, perché io ti conosco. Voglio che questo però avvenga in casa tua. E qui c'è una sorta, diciamo, di insegnamento profondo che il Signore Gesù anticipa sul tema dell'accoglienza nel cuore e nella propria casa, che dovrebbe far parte dei credenti. E come vedremo anche alla fine, Gesù non vuole solo il cuore delle persone. Anche la casa deve essere una porta aperta ad altri, allo straniero. E in fondo Gesù era uno straniero per Zaccheo. Aprire il cuore a Cristo e restare chiusi ad altri, cioè tenere chiuse le proprie porte, è anomalo per i cristiani. Anche se oggi è sempre più frequente il fatto che le porte sono chiuse, le case sono chiuse. Aprire però le proprie case e non aprire il cuore a Cristo è idolatria dell'ostentazione. Apre le tue case per far vedere la propria casa, come bravo o brava a cucinare, come bravo a dare, come dire, soddisfazione al proprio orgoglio nell'ospitalità. Questa è l'idolatria dell'ostentazione. C'è la ragione che ci spinge ad aprire le nostre case, è questo: noi siamo nell'idolatria e non siamo secondo i canoni che il Signore vuole per noi. Luca ci dice che Zaccheo appunto non si lasciò ripetere, si affrettò a scendere e accolse il Signore Gesù con gioia, versetto 6. Questo sottolinea allora che la curiosità è oltremodo stata soddisfatta. La seconda considerazione riguarda questa salvezza che è annunciata a Zaccheo. Senza dubbio Zaccheo, che era un benestante, che aveva nella sua casa sicuramente della servitù, una casa accogliente, avrà ben organizzato l'accoglienza del Signore e dei suoi discepoli. Luca non si sofferma su questo. E probabilmente in Zaccheo, oltre ad avere la gioia dell'ospitare il Maestro, c'è anche una punta di orgoglio, diciamo, nell'ospitare. Ma Zaccheo non ha fatto i conti con un'altra realtà, che sono coloro che lo giudicano. Lo chiamano peccatore. È andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Qui c'è una duplice accusa, cioè sia il Signore Gesù che va in casa di quell'uomo, e sia perché quell'uomo è un peccatore. E chi fa questa accusa, voi capite che si pone sullo sgabello della giustizia, si sente superiore. E questo pubblicano, che fino ad ora non si è posto il problema se fosse o no peccatore, ora se lo pone. Perché ha davanti a sé qualcuno, Gesù, che sa tutto di lui. In primo luogo perché lo ha visto prima che lui vedesse il Signore Gesù. In secondo luogo lo ha chiamato per nome e gli ha lanciato questa sfida di entrare in casa sua. Espressioni che ci fanno capire che il Signore conoscesse bene fino in fondo quella persona. E Zaccheo prende coscienza di questo. Questa persona che io volevo semplicemente vedere è molto di più di quello di cui ho sentito parlare. La Samaritana, ricordate, quando è andata nella città ad annunciare il Signore Gesù e questi sono tornati e hanno detto: guarda, non ci basta più la tua testimonianza, perché abbiamo visto di persona chi è costui. Ora si pone il problema che è un peccatore. Quindi Zaccheo capisce, comprende che ora ha a che fare con un profeta, come la gente dice di lui. E queste considerazioni conducono Zaccheo a cogliere in quell'incontro un messaggio chiaro per la sua vita, cioè questo annuncio della salvezza. E in primo luogo, per la prima volta, Zaccheo si sente un peccatore e lo ammette. Non c'è una confessione pubblica, ma a fronte della critica dei giudei, Zaccheo fa un passo avanti, versetto 8. Ecco, Signore. Anzi, c'è un avversativo, il versetto 8, ma Zaccheo si fa avanti. Ecco, Signore. Prima non sapeva forse neanche come si chiamava quella persona. O meglio, sapeva, aveva sentito che si chiamava Gesù. Ora lui cambia il suo linguaggio e lo chiama Signore. Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadro. E questo suo gesto avversativo, versetto 8 che abbiamo detto, di farsi avanti alle critiche, di assumere un impegno pubblico davanti a Gesù, che cos'è, fratelli, se non l'opera dello Spirito Santo, il quale convince di peccato? Qui c'è la confessione di Zaccheo, Giovanni 16:8. E nella confessione c'è l'annuncio della salvezza. Ora, certamente in quel momento Zaccheo non ha ancora, come dire, colto la pienezza dell'annuncio, ma la sua reazione prodotta dallo Spirito Santo nell'incontro con Cristo è un segno promonitore che qualcosa accadrà, che qualcosa cambierà nella vita di Zaccheo. E notate una cosa molto sottile che vi è all'interno di questo episodio. Gesù accusa Zaccheo di essere un peccatore senza parlare. Fa parlare gli altri. Usa la voce dei suoi accusatori. Ma che Gesù non smentisce. Capite? Quasi a dire, Zaccheo, caro Zaccheo, senti cosa pensa la gente di te? Ti stanno dicendo la verità? E Zaccheo accoglie questo messaggio implicito nell'invito del Signore a entrare in casa sua. E notiamo questa particolarità della reazione di Zaccheo, totalmente diversa dal giovane ricco che aveva chiesto di fare qualcosa per ottenere, per guadagnarsi la salvezza. Zaccheo non chiede salvezza, ma si mette in gioco a fronte della provocazione, dell'accusa che ha appena ricevuto dalla cittadinanza. Gesù sembra che non gli abbia chiesto altro se non l'accoglienza, ma Zaccheo percepisce che in quell'invito c'è molto di più. Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa, ti rendo il quadro. Proviamo a immaginare la ricchezza di Zaccheo. Se Zaccheo aveva 100, deve distribuire il 50% delle sue risorse al povero, rimane 50. Poi gli dice che renderà il quadruplo a coloro che ha frodato. Supponiamo che ha rubato 10, o frodato 10, moltiplichiamo per 4, e ha, deve restituire 40. Più i 10 che ha rubato sono uguali a 50. 100 meno 50 meno 50 uguale a 0. Questa è la trasformazione dell'Evangelo. Una persona che è pronta a mettersi in gioco fino in fondo, di fronte al messaggio chiaro, nitido del Signore Gesù. Gesù non gliel'ha chiesto. Al giovane ricco gli ha detto, vai, vendi tutto quello che hai e seguimi. E poi notate che Gesù non è contro le ricchezze. Non sta dicendo che possedere dei beni è demoniaco. E demoniaco se sono accumulati ingiustamente, sfruttando gli altri. E Zaccheo probabilmente in questo atto riconosce di aver abusato in ragione del suo ruolo, della bontà degli altri o meno, di aver abusato, togliendo agli altri ciò che non doveva. Questo atto decisivo, pubblico, l'impegno a restituire il maltolto, e ci fa percepire che la chiamata di Cristo a scendere da quell'albero e albergare in casa sua mirava molto di più che alla semplice accoglienza. E infatti il terzo aspetto è la salvezza donata. E in primo luogo dobbiamo rilevare che la chiamata di Gesù è una chiamata sovrana, efficace, perché Zaccheo scende immediatamente da quell'albero. In secondo luogo non si limita semplicemente a farlo scendere dall'albero della curiosità, dell'indifferenza, perché Gesù mira alla trasformazione delle persone che vuole incontrare, mira alla salvezza dalla schiavitù del peccato. E quello che è accaduto a Zaccheo e che stiamo considerando è l'insegnamento che del resto Paolo affronta nella lettera ai Romani sul tema proprio della elezione, della salvezza nella mente di Dio. Perché quelli che ha preconosciuti, e Zaccheo è preconosciuto, li ha pure predestinati. Cioè, prima di conoscerlo, il Signore l'ha già predestinato, questo è il senso. Non è mai successivo, non è che Dio conosce e poi predestina. È l'atto precedente. Li ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio, cioè di Gesù stesso, affinché Egli, Gesù, sia il primogenito tra molti fratelli. E aggiunge, quelli che ha predestinati li ha chiamati, e quelli che ha chiamati li ha giustificati, li ha salvati. E quelli che ha giustificati, li ha glorificati. E la parola finale del Signore Gesù implica come questa glorificazione sia avvenuta. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. E Paolo deve concludere, diciamo, o comunque ragionare su questi testi dicendo, quindi, il sunto, il succo, se vogliamo, il cuore del discorso che sto facendo non dipende dunque né da chi vuole né da chi cosa, ma da Dio che fa misericordia. Romani 9:16. E allora la salvezza di cui stiamo parlando da questa mattina è un dono immeritato da parte della grazia divina. E Gesù si rivolge a Zaccheo proprio in questa maniera. Dopo che Zaccheo ha fatto questa confessione e questo impegno pubblico, gli disse, quindi parlando in modo diretto a Zaccheo, ma in modo che tutti ascoltassero, oggi, in questo preciso momento, la salvezza è entrata in questa casa. Poiché anche quest'uomo, tra i tanti che ho già salvato, è figlio di Abramo. Versetto 9. Questa dichiarazione di grazia è ricca di implicazioni che vado brevemente a sintetizzare in questi testi. La salvezza coinvolge in primo luogo interamente l'uomo, interamente la persona. Vedete che Gesù dice anche questo è figlio, anche questo uomo è figlio di Abramo. In secondo luogo coinvolge la casa. Perché Gesù dice la salvezza è entrata in questa casa. Quindi capite che non c'è la scissione nella mente di Dio. Se sono salvato io, per la grazia sua, tutto ciò che mi appartiene deve conoscere questa trasformazione, compreso la mia casa. In terzo luogo, la salvezza introduce nel popolo di Dio, di coloro che hanno fede. Gesù aggiunge questo è figlio di Abramo. E che Paolo nella lettera ai Romani definisce Abramo il padre, il capostipite appunto della fede. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quelli che è sotto la legge. Ieri è stato ricordato questo proprio nell'approccio alla lettera agli Ebrei, non soltanto quelli che sono sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli è padre di tutti noi, come è scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni. Quindi quella parola del Signore Gesù, questo è figlio di Abramo, è un'introduzione di Abramo all'interno del popolo di Dio, della Chiesa. Quello che dicevo prima nella mia condivisione, che non si è cristiani a se stessi, si è cristiani con il popolo. Chi sceglie di essere un cristiano indipendente, probabilmente, lasciando però questo giudizio al Signore, non è un credente, non è una credente. Chi vive la vita da indipendente, non legato, non legandosi alla Chiesa, che è il popolo di Dio, che è il corpo di Cristo, c'è un grosso punto interrogativo sulla propria fede. E vedete, fratelli e sorelle, non sono io che voglio dire questo. Se noi leggiamo la Scrittura come la stiamo leggendo, questo è ciò che apprendiamo. E non siamo noi che possiamo definire, come dire, l'attendibilità o meno di queste parole. Notate che la salvezza per grazia non è quindi parziale, mentre la salvezza per opera difetta da tutte le parti. Perché la salvezza per opere, per esempio, ha una grossa lacuna, che è quella della possibilità di perdere la salvezza. Mentre Cristo no. Coloro che Cristo ha salvato, gli dirà: io non ne perderò e non ne ho perso alcuno, tranne il figlio della perdizione. Quindi se il giovane ricco non è stato salvato, è perché lui ha apposto, diciamo, la salvezza in termini di guadagno, di merito, e l'ha persa quella salvezza. E chi pensa di guadagnarsi la salvezza attraverso delle opere, perde la salvezza. La salvezza, ha detto Paolo, lo dice il Signore Gesù, è per grazia, altrimenti non potremmo parlare di grazia. E qui abbiamo detto che la salvezza non è parziale, l'uomo intero è salvato, così ovviamente per la donna. E nessuno che sia stato salvato, ci fa comprendere la Scrittura, ha continuato ad essere quello che era. La sua conversione ha coinvolto se stesso, la sua intera persona, la sua casa, i suoi beni. Nessuno che abbia ricevuto grazia da Cristo è rimasto in solitudine. La persona, la famiglia, la Chiesa sono il vissuto della trasformazione, dell'incontro con Cristo, della nuova identità del salvato. Il credente deve scendere dall'albero della curiosità ed entrare nella concretezza della vita familiare, sociale ed ecclesiale. Finché si rimane sull'albero, vuol dire che si è solo curiosi di sapere che cosa dice Gesù, cosa dice la Chiesa. E infine la salvezza di Cristo rende le persone consapevoli del loro peccato e produce ravvedimento. Una salvezza che non passa attraverso il ravvedimento, cioè la confessione del proprio peccato, non è salvezza. Chiunque pensi di guadagnarsi il paradiso o di meritarselo pur passando attraverso l'esperienza di cui ci parlava Fabio, tutto sommato sono una prova persona, non è salvato, è un peccatore. E finché non lo ammette davanti a Cristo, che solo può perdonare, si rimane tale. Vedete, Zaccheo è stato accusato dai cittadini di essere un peccatore. Abbiamo detto, Gesù non ha rettificato questa diciamo, questa accusa. L'ha semplicemente riaffermata con forza. Ha confermato. Infatti l'accusa che mangia in compagnia e in casa dei peccatori, Gesù chiarisce che sostanzialmente lui è venuto per compiere questa missione, per salvare dei peccatori. Che cosa dice? Perché il figliol dell'uomo è venuto, versetto 10, a cercare e salvare ciò che era perduto. Vedete, Zaccheo non ha cercato il Signore Gesù, voleva solo vederlo. Gesù ha cercato Zaccheo. Tra tutta quella folla, Gesù ha cercato quella persona, quell'unica persona. E tu sei quell'unica persona che Gesù sta cercando questa mattina. Che sei curioso, che sei distratto, che sei distratta, che forse non hai interesse alla voce del Signore Gesù che ti dice: Zaccheo, scendi. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù non ha salvato un giusto. Mentre coloro che si credevano giusti, che avevano accusato tanto il Signore Gesù che Zaccheo, non sono stati salvati. Gesù ha cercato e trovato colui che non pensava affatto a Gesù, se non sfogare una curiosità. Gesù lo ha trovato e lo ha dichiarato e lo ha chiamato, scusate, e salvato, proprio perché si è riconosciuto un peccatore. E infatti quando fu accusato, Gesù deve dire: io sono venuto a chiamare non dei giusti, ma dei peccatori. Questa è la stessa espressione, diciamo, è l'espressione che Gesù ha usato nei confronti dell'accusa di Matteo il pubblicano, ma è la stessa del versetto 10, perché il figliuolo dell'uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Allora, forse tu che stai ascoltando, continui a comportarti come Zaccheo prima di incontrare il Signore Gesù sull'albero. Sei saldamente seduto sul sicomoro e guardi Gesù, i suoi discepoli. Forse li accusi di essere dei bigotti, dei fanatici che pensano solo e sempre ed esclusivamente alla Bibbia, alla Chiesa, al popolo di Dio. Forse ti diverti con i tuoi amici, con le tue amiche, colleghi e quant'altro a deridere o a criticare la chiesa che frequenti guardandola dall'alto del tuo albero dell'indifferenza. Hai stabilito dei criteri di relazione che ti lasciano indifferente al messaggio della salvezza. Forse sei andato anche oltre l'atteggiamento di Zaccheo da ritenere che tu, in fondo, non abbia assolutamente bisogno neppure di vedere il Signore Gesù. Nulla ti incuriosisce del Signore Gesù. E forse volutamente ti nascondi, non sull'albero, tra la folla, di quella folla che si dice cristiana per tradizione, e segui l'andazzo della folla per non sentirti inferiore, penalizzato, penalizzata, emarginata o emarginato. Sappi comunque che Gesù ti vede anche in mezzo alla folla. Se Zaccheo non fosse salito sull'albero, ma avesse espresso lo stesso sentimento di vedere Gesù, Gesù l'avrebbe incontrato lì, tra la folla. Perché Gesù, a Gesù nessuno sfugge. Il suo sguardo non trova ostacoli. In questo momento Gesù ti vede seduto, seduta, indifferente sul tuo albero dove trovi, pensi di trovare conforto, rifugio, dove la folla che segue Gesù non può darti disturbo. E Gesù ti guarda e ti dice: mettici pure il tuo nome se vuoi. Scendi presto. Oggi voglio entrare nella tua vita. Perché questa espressione, voglio entrare in casa tua, è entrare nella tua vita.